Cari amici di Radio Vortice, benvenuti a questa settima puntata di Crisalide, il programma dedicato agli autori emergenti e alle loro opere. Ma oggi abbiamo una persona che emergente non è più, che alla sua terza opera ho il piacere e l'onore di avere ospite in questa puntata. Parliamo proprio di lei, della grandissima Tiziana Iaccarino, in diretta da Napoli e con la sua terza pubblicazione sulle Orme della Notte, la settima fantastica puntata di Crisalide può finalmente iniziare. Benvenuti a questa puntata di Crisalide, il programma dedicato agli autori emergenti e alle loro opere. Anche se oggi, a mio avviso, facciamo un'eccezione, anche se lei non è molto d'accordo. Intervistiamo un'autrice che, secondo me, la fase dell'emersione, la fase emergente, l'ha già bella che superata. Tiziana Iaccarino, in diretta da Napoli su Skype. Ciao Tiziana!
Ciao Giovanni, ciao a tutti, grazie per i tuoi complimenti, insomma, grazie.
Ti dico innanzitutto che è anche un onore averti qui a Crisalide, ho visto tutte le tue puntate radiofoniche nelle radio nazionali, quelle che vanno anche in FM, locali o nazionali che fossero, e grazie. Quindi è un onore averti qua.
Grazie a te.
Allora Tiziana, io partirei proprio da te. Come ho già accennato, hai un curriculum eccezionale. Anzi me l'hai inviato, erano due pagine e mezzo di curriculum, se non ricordo male, pieno di esperienze artistiche che hai iniziato addirittura a 5 anni. Quindi sì. Visto che l'hai creato quel curriculum, ti chiedo un po' di riassumercelo, di parlarcene.
Beh, innanzitutto, come tu hai detto, io ho iniziato a 5 anni, guarda caso la mia mamma mi ha portato in un programma televisivo napoletano, io cantavo a 5 anni in TV, quindi ho cominciato in un modo che molti nel settore editoriale non potrebbero neanche immaginare, ecco. E poi ho proseguito però seguendo altre strade, dicendo che comunque io amo l'arte tutta, quindi io ho proseguito disegnando, dipingendo, recitando, scrivendo, quindi ho veramente fatto di tutto. Ho anche recitato per i teatri più importanti della mia città, io ci tengo a dirlo perché per me è un orgoglio, io sono stata nei teatri più importanti, ho conosciuto attori, ho conosciuto registi, insomma per me è stato un onore e magari mi ricapitasse, io corro domani se una compagnia teatrale mi chiama.
Quindi un curriculum dettato soprattutto da esperienze di arte di tutti i tipi, teatro, sì. Televisione anche, e ovviamente scrittura, ed è quella di cui parliamo oggi.
Sì, a parte oltre anche la radio, perché insomma mi ospitano, sono stata fortunata, mi hanno ospitata anche presso Radio Nazionali, tu ne hai parlato, R101, Radio Club 91, molte altre hanno parlato di me in giro, quindi mi fa molto piacere, chiaro.
Ok, io adesso verrei alla tua terza pubblicazione che si intitola Sulle orme della notte e ti chiedo innanzitutto di dirci di cosa parla, te lo lascio presentare a te.
Certo, Sulle orme della notte è un romanzo pubblicato quest'anno dalla CS Edizioni, una delle case editrici migliori del panorama editoriale italiano in questo momento, ci tengo a dirlo perché hanno creduto in me e io ho creduto in loro, una casa editrice fantastica. Questo romanzo è ambientato in tre luoghi differenti, Venezia, Firenze e Sorrento. Io mi sono ispirata a tre tappe della mia vita fondamentali, e innanzitutto Sorrento, l'ambientazione principale, perché io di origine sono sorrentina, mio padre era di Sorrento, anche se comunque sono nata e vivo a Napoli. Firenze, perché sono letteralmente innamorata di Firenze, è una città stupenda, quindi ho voluto descriverla inserendola nella storia. E Venezia, Venezia perché a Venezia ho conosciuto mio marito, è una città magica, è una favola moderna, è un luogo di una bellezza straordinaria, quindi io ci tenevo a inserire ambienti di tutto rispetto. E la storia di una giovane sorrentina che deve scoprire un segreto, un mistero celato nel suo passato attraverso uno shock che ha subito da bambina. Quando lei aveva solo 5 anni è accaduto un qualcosa. Lei vive a Sorrento in un bellissimo posto che io ho descritto con fedeltà perché è un posto che esiste realmente e nel quale sono stata nell'infanzia, andavo in vacanza, e in questa villa dove lei vive accadono delle cose, ma soprattutto le accadrà un qualcosa che la traumatizzerà e insomma le cambierà l'esistenza, un qualcosa che dovrà scoprire e che anche i lettori dovranno scoprire.
Tu hai una frase del libro che ci volevi leggere e commentare?
Sì, la frase è: vivere da rassegnati è come vivere da spettatori di una condanna. Questa è una frase forse toccante, forse anche significativa. Si riferisce in realtà alla protagonista e vuol dire che chi vive da rassegnato è come se vedesse la propria condanna, è come se la propria esistenza finisse, e quasi un incitamento a resistere, a proseguire, a cambiare, a migliorare la propria vita e non a guardarsi da fuori o da dentro che sia, ma a proseguire la propria esistenza senza rassegnazione, il che è difficile, lo so, siamo in periodi, in tempi molto duri, però è un modo come un altro per dire: non rassegnatevi, non vivete da rassegnati.
Senti, tu hai già accennato un po' ad alcuni punti che hanno ispirato questo romanzo, parlavi anche di Sorrento, ma com'è nata poi tutta la trama? Questa idea come ti è venuta?
La trama è nata, ti ripeto, ispirandomi a tre tappe fondamentali della mia vita. Io volevo parlare di questo luogo di Sorrento dove ho trascorso le estati più felici della mia infanzia, in particolare, lo dico spesso, è un piccolo comune della penisola sorrentina che io descrivo, che si chiama Massa Lubrense. È praticamente un posto di una bellezza incredibile che mi ha dato in parte, diciamo, l'idea e l'ambientazione, e poi il fatto che io stessa sia sorrentina, perché in pratica si può dire che la protagonista sia io mi sono ispirata a me stessa, alla mia vita. Tengo a dire che il romanzo non è autobiografico perché si tratta di una storia molto forte, ma mi sono ispirata a determinate tappe della mia vita e ho cercato di raccontarle come meglio potevo, inserendoci anche temi forti e conflitti familiari, vendette, intrighi, bugie, amore, passione, amicizia, tanti tanti sentimenti nei quali sicuramente i lettori potranno anche riconoscersi.
Allora, io a questo punto, proprio in tuo onore, anche del tuo romanzo e delle tue origini, farei partire la prima canzone. E vuoi presentarla tu?
Beh sì, la canzone si intitola Caruso, di un grande artista, Lucio Dalla, che mi sembra, anzi, proprio a Sorrento l'ha scritta, quindi un incanto, una meraviglia.
E quindi sulle note del grande autore scomparso recentemente vi lasciamo per un po' a Caruso.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue dentro da me. In mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di me bene sai. Della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri. Si diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
Allora, rientriamo in studio, abbiamo sentito le bellissime profonde note di Lucio Dalla, una canzone che a me personalmente, non so a te Tiziana, ma fa sempre venire i brividi.
Assolutamente sì, mi ricorda la mia Sorrento, normale.
Senti, io ti chiedevo prima della pausa come fosse nata appunto la trama del tuo romanzo. Io ho visto dai tuoi video anche la presentazione del tuo romanzo d'esordio, Un barlume di speranza. Che, se non sbaglio, in una presentazione dicevi era nato, se non erro, da un sogno.
Sì.
E ti chiedo innanzitutto di parlarci un po' anche del tuo primo libro, già che ci siamo. E poi ti faccio questa domanda: da dove prendi spunto in generale per le tue opere? Diciamo, cos'è che stimola la tua creatività o la tua ispirazione? Anzi, ti faccio anche meglio la domanda, dato che tu gestisci un blog letterario, se non sbaglio, che si chiama Il profumo della creatività. Da dove viene il profumo della tua creatività?
Ecco, questa è una bellissima domanda, credo che non me l'abbiano fatta in tanti. Allora, cominciamo a risponderti parlando del mio primo romanzo, Un barlume di speranza. Questo romanzo è nato veramente da un sogno. Io avevo sognato, dormivo, avevo sognato il deserto e mi ero immedesimata in una protagonista, e nella protagonista di una storia. Mi sono svegliata nel pieno della notte e ho cominciato a scrivere, immaginandomi nel deserto, insomma, di andarci. Io premetto che non ero mai stata in un deserto in vita mia. Io poi sono stata, io nel libro racconto del deserto del Sahara, che si trova in Nord Africa. Io poi successivamente negli anni sono stata nel mini deserto, nel piccolo deserto delle Canarie, che si trova a fianco all'Africa appunto. L'ispirazione era nata appunto da questo sogno e dal fascino che aveva dato in me il deserto, appunto, proprio come ambientazione. Beh, di solito io mi lascio influenzare, se vogliamo dire, oppure ispirare da particolari ambientazioni, in questo caso il deserto, ma in altri casi anche altre ambientazioni. Da cosa trago ispirazione? Innanzitutto dalla mia vita in genere, dalla vita reale, da fatti che ascolto, da persone che conosco, eccetera, perché poi basta un poco per essere ispirati, persone che si conoscono, fatti che accadono, esperienze, ricordi. I motivi possono essere tanti, perché poi tra l'altro ogni scrittore si lascia ispirare da ciò che conosce, da ciò che sa inventare. Poi certo ci sono anche gli scrittori, per esempio, di fantasy, loro hanno una fantasia di raccontare generi fantasy, ed è diverso. Invece, per quanto mi riguarda, io racconto generi totalmente differenti, quindi racconto in parte ciò che prendo dalla realtà. E poi, oddio, il mio profumo della creatività, io mi ispiro, quando arriva l'ispirazione, è un qualcosa, non ti so spiegare. L'ispirazione arriva quando c'è e non si può spiegare, è un qualcosa di superiore a noi, penso, di superiore anche ad ogni artista. Non ti so dire, una sensazione, un sogno, una conoscenza, un'esperienza, un viaggio, è un qualcosa che non ho da un po' di anni, no, perché scherzo, insomma, all'ultimo, dal mio ultimo romanzo, anzi ti anticipo, ce ne ha già un quarto di manoscritto che ho già scritto, e ecco, sulle orme della notte e poi dal quarto manoscritto che io ho già scritto, ho avuto una mancanza di ispirazione che non mi so spiegare, quindi non ti saprei dire in questo momento, forse chi
vabbè, un po' di pausa creativa ogni tanto fa bene, no?
Ma dici, infatti.
Senti, ovviamente credo che un tema importante di ispirazione, una fonte di ispirazione importante, a quanto ho capito, sono i tuoi viaggi. Sì, hai inserito il deserto nel primo libro, un deserto che avevi visitato, Firenze, Venezia.
Sogno, nel sogno, poi successivamente ci sono andata.
Ma ci sei andata prima di scrivere il libro o...
No, dopo, io avevo sognato il deserto, questo è stato un sogno così, chi lo sa perché, io faccio sogni strani, poi proprio incuriosita da questo fatto, mi è capitato non di andare nel Sahara, sono stata in Tunisia ma non nel deserto del Sahara, anche se avrei voluto andarci, e successivamente ho visitato un piccolo deserto che si trova nell'isola di Gran Canaria, alle Canarie appunto, e quindi successivamente sono stata...
Ho capito, vabbè, ovviamente anche il sogno, se vogliamo, in un certo, tirandola molto, è un viaggio che facciamo.
Chi lo sa perché, vedi, io mi ispiro anche ai sogni, poi tutto dipende nella vita, cioè che le sensazioni di un artista non si possono spiegare. Io mi sono sempre ispirata alla vita in generale.
Senti, a questo punto invece ti ho chiesto dell'ispirazione, poi ovviamente il libro viene scritto, viene pubblicato. E io ho visto, come diciamo all'inizio, tantissimi interventi alle radio, il tuo canale YouTube, che consiglio ovviamente a tutti di visitare, è pieno di tuoi interventi. E avevo letto anche che il tuo primo romanzo, Un barlume di speranza, è stato addirittura il quinto libro più venduto nelle librerie campane. Qual
sì,
è il tuo successo?
È uscito dalla pubblica nel 2010.
E qual è il segreto del tuo successo?
Bella domanda. Beh, io penso che il libro sia piaciuto. Sia piaciuto il libro, sia piaciuta evidentemente la mia intraprendenza, perché io ho iniziato a frequentare librerie, a parte editori, distributori, eccetera. Guarda, non è stato facile, è stata una gavetta molto lunga, sono stata molto in giro, mi sono fatta conoscere, ho anche fatto diverse presentazioni, diverse promozioni, eccetera. Poi la gente impara a conoscerti, a familiarizzare, e io tra l'altro a Napoli venivo anche nella mia città, nel mio quartiere, venivo conosciuta come la scrittrice di Un barlume di speranza, che insomma non è poco, insomma mi ha fatto molto piacere.
Beh, sicuramente è una cosa che dà molto piacere, dà molto...
sì, perché ci mettevo la faccia, capito? Mi facevo conoscere, ero spesso in giro per le librerie, mi facevo conoscere dagli addetti ai lavori, quindi librai, distributori, eccetera, ma soprattutto dalla gente. Quindi la gente aveva anche imparato non solo a leggere il mio libro, ma a riconoscere il volto dell'autrice.
Allora, senti, abbiamo parlato del tuo primo libro, sì. Abbiamo accennato al terzo, ovviamente non possiamo lasciare orfano il secondo, Le catene del potere, quindi ti chiedo di parlarcene un poco, e ti aggiungo anche questa domanda, una curiosità che mi veniva in mente sentendo riparlare del primo e del terzo, se c'è un filo rosso, un fil rouge che lega i tre libri, o se tu ti cimenti in generi diversi?
Beh, innanzitutto ti rispondo parlando delle catene del potere. Quando io ho scritto il mio primo romanzo, Un barlume di speranza, l'ho promosso qui a Napoli tanto, molte persone mi hanno chiesto perché non è ambientato il tuo primo romanzo a Napoli, perché il primo romanzo è ispirato al deserto, è ambientato nel deserto del Sahara, per cui il secondo sembrava quasi d'obbligo doverlo ambientare a Napoli. Il secondo quindi è ambientato nella mia città, e ho raccontato una parte della città di cui forse si parla poco, soprattutto nei telegiornali, dove spesso si parla della malavita, si parla delle cose forse anche peggiori, e spesso si dimentica che invece Napoli è una città di una bellezza straordinaria che offre anche cose positive. Per cui io in questo romanzo ho parlato della Napoli bene, la cosiddetta Napoli bene, cioè quella parte di Napoli di cui non si parla mai da nessuna parte e che io ho avuto modo di conoscere, quindi quartieri per bene, Posillipo, la Riviera di Chiaia, Lungomare, eccetera, è di una famiglia napoletana molto ricca che ha a che fare proprio con il potere dato dal, dal denaro che deve mantenere e difendere, anche a costo di sacrificare la, la propria vita. E in pratica c'è questo, questo contrasto tra la ricchezza, tra il benessere e il sentimento, perché poi spesso chi, chi è ricco non è detto che sia felice, io lo voglio dire. E poi se c'è un filo che lega i miei romanzi, non saprei dire, io sono, io mi riconosco molto nel genere thriller rosa, forse anche un po' giallo. In alcuni punti ho avuto insomma l'onore, qualche lettore mi ha addirittura paragonata, leggendo il mio primo romanzo, ad Agatha Christie. Lungi da me, per carità di Dio, perché io non sono Agatha Christie, non sono una giallista, però è chiaro che determinati confronti, determinati paragoni fanno piacere. Io mi reputo una scrittrice di thriller, potrei anche scrivere di genere rosa, forse un pizzico di giallo, ma non di più. Ti potrei dire che sì, i miei romanzi in comune hanno questo, il fatto di poter sconfinare dal thriller probabilmente al giallo e con un pizzico di rosa.
Senti, innanzitutto ti faccio una battuta, ovviamente se ti hanno paragonato ad Agatha Christie, vantatene e prenditelo come complimento, perché...
Ma io mi vergogno, scherzi.
Beh, è un onore, voglio dire.
È una cosa, c'è cioè, un paragone che proprio mi fa, cioè che non reputo, non, non prendo neanche in considerazione, perché insomma, ecco.
E poi mi veniva in mente...
Guarda, è stata più di una persona a dirlo, quindi il che a distanza degli anni, e io ho detto, oddio, che sarà mai, che succede?
Quindi sono tutte conferme. Senti, io poi mi è venuto in mente un altro aneddoto legato alla tua città, proprio a Napoli. Mi capita, visto anche raccontiamo anche un po' come è andata la settimana scorsa quando ci siamo sentiti per questa intervista, che abbiamo presentato insieme i nostri libri, tu sei venuta a Roma e io sono venuta a Napoli.
Fantastico, e, capita sempre così.
E pensa, si dice tanto di Napoli, per appunto città, sembra sempre famosa solo per la camorra, per la delinquenza. E io ho avuto l'onore, tornando dalla libreria Treves, ho fatto la presentazione, fino alla stazione, di stare nel taxi con un tassista che è diventato famoso recentemente. Perché pensa, questo tassista... Ed è una cosa successa a Napoli che forse per questo desta stupore, ma dovrebbe rientrare nella normalità. Ha trovato dentro il suo taxi una valigetta con 10.000 euro tra gioielli.
Ah, no, non lo sapevo.
Lui non, se, non se l'è presa, l'ha restituita.
Beh, hai visto?
Esempi di onestà che sai, se ha fatto scalpore perché? Perché è successo a Napoli, se succedeva a Milano sì, avrebbe destato un po' di stupore, ma neanche...
Però non più di tanto, ecco.
Esattamente, quindi insomma, a Napoli...
Diciamolo Giovanni, diciamolo, perché poi ecco, io viaggio tanto e sono spesso in giro per l'Italia e sento parlare della mia città non sempre bene, quindi diciamole veramente a gran voce queste cose, perché Napoli porta una nomea che non è giusto che porti, e invece qui accadono cose anche positive, bisogna dirlo, io ci tengo, io da napoletana ci tengo a dirlo, perché insomma...
Mi associo con te.
Ti ringrazio per aver raccontato questa notte.
Figurati. Senti, io spesso in chiusura faccio dare qualche consiglio sulla promozione. A te tocca per forza, dato che, come ho detto, secondo me si può togliere l'appellativo di emergente al nome autrice che ti caratterizza anche per l'attività che, soprattutto l'attività che fai. Tu sei la terza pubblicazione, hai avuto un successo strepitoso. Ti ritrovi adesso a dover promuovere comunque tre libri senza lasciarne nessuno. Innanzitutto ti chiedo, qual è per te il tuo libro più rappresentativo, quello che rappresenta di più Tiziana Iaccarino? E poi un po' come ti sei mossa nella promozione per dare qualche consiglio a chi è ancora alle prime armi, al primo libro, come me, che sto prendendo carta e penna per prendere appunti.
Addirittura. Il mio primo, dunque, il romanzo che reputo più rappresentativo è senza ombra di dubbio, ecco, Sulle orme della notte, il terzo, nel quale io mi rispecchio tantissimo nella protagonista, anzi non è un caso che io dica che la protagonista sia proprio io, quindi io racconto i miei sentimenti, i miei pensieri, le mie emozioni e racconto, faccio un viaggio a ritroso nel tempo raccontando di questi luoghi a Sorrento dove io ho trascorso in buona parte della mia infanzia, spesso andando in vacanza, racconto degli olivi, della raccolta delle olive, del mare, gli scogli, eccetera, eccetera, quindi io racconto molto di me. E poi i consigli che posso dare agli emergenti innanzitutto avere tanta intraprendenza, perché l'intraprendenza ripaga nel tempo, non subito. Farsi conoscere dai librai, oggi tu lo sai che la distribuzione è una piaga dell'editoria, della piccola e media editoria indipendente, è una piaga purtroppo che bisogna in qualche modo combattere e affrontare, e i primi a doverlo fare devono essere gli autori, perché loro hanno tutto l'interesse che i loro libri vadano in giro, anche perché gli editori chiaramente non è che possono occuparsi, se un editore ha 100 autori da seguire, non si può occupare, magari 100 autori sparsi per lo stivale, non si può occupare di tutte le librerie che stanno in Italia per tutti i suoi autori. È chiaro che poi una buona parte la debbano fare anche gli autori, essendo emergenti, quindi farsi conoscere innanzitutto dalle librerie del proprio quartiere, della propria città, instaurare una conoscenza, anche un'amicizia, perché no, farsi vedere spesso, andare a acquistare libri, entrare in buoni rapporti, farsi conoscere, perché no, da cosa nasce cosa, e da lì cominciare a chiedere l'esposizione del proprio libro in vetrina, magari. Poi nelle librerie, a me è capitato così, nelle librerie dove che io frequentavo ho avuto modo di conoscere anche dei distributori. Quindi se tu sei una persona frequenta l'ambiente, entri in un giro tale che impari a conoscere persone proprio dell'ambiente, che siano distributori, che siano, per dirti, librai, che sia il fattorino che porta, per dire, la posta, ecco. E tutte queste conoscenze sono utili e ritornano utili sempre e comunque per ogni cosa, per cui andate tanto in giro per le librerie, fatevi conoscere dai distributori, dai librai, dagli editori, perché no, diventate amici con gli editori, perché è giusto anche per un'esperienza vostra, perché poi l'esperienza ripaga. E la gavetta, è chiaro, questa si chiama anche gavetta, perché poi nel tempo imparerete cosa è meglio fare, cosa è meglio non fare, è tutta una questione di esperienza. E poi girare tanto, come stai facendo tu, come sto facendo anch'io. Beh, io lo faccio da anni, io giro da anni un po' l'Italia, insomma.
Però dai, ammettiamolo, ecco, una passione.
Sì, beh, sì, se non hai passione, se non ci credi per primo, è chiaro che se non ci credi tu non ci crederanno gli altri. Io lo dico a tutti, e io trovo molti autori che mi dicono, mi fanno domande, eccetera. Io dico, ragazzi, ma se voi per primi non ci credete voi, non dimostrate voi con la vostra intraprendenza, pazienza, costanza e chi più ne ha più ne metta, non potrete convincere gli altri, i vostri lettori, la gente, non potrete convincere nessuno a seguirvi se voi per primi non ci credete, è normale, Io non sto dicendo nulla di strano, sto dicendo, penso, la normalità.
Senti, quanto è passato dalla pubblicazione del tuo primo libro a oggi? Cioè, da quando hai avuto in mano il tuo primo libro fino ad oggi?
Il primo romanzo è uscito nel 2008, primavera 2008, sì, un po' di anni.
Ok.
Oddio, sto invecchiando.
Ma non sono tanti, sono 4 anni. Cari autori emergenti, come vedete, 4 anni, passione, grinta, determinatezza, sicuramente simpatia.
Io ho dimostrato, permettimi Giovanni, con il mio primo romanzo di fare tanto, perché io sono stata anche in programmi televisivi su Sky, sono stata invitata da giornalisti in emittenti televisive campane, locali, sono stata a Tele Salerno, Telecolore, sono stata menzionata, hanno parlato di me su RTL, hanno parlato di me a Radio R101, ho fatto un'intervista con Tamara Donà, insomma hanno parlato di me in tanti, anche, voglio dire, emittenti importanti. La mia intraprendenza, io ho dimostrato da emergente non solo di finire sulla Repubblica in mezzo a nomi illustri, sopra di me c'erano solo nomi come Camilleri, De Crescenzo, ci tengo a dirlo perché ero l'unica emergente in quella classifica, e anzi io non sapevo nulla, è stata la libreria a mettermi il giornale davanti, a dire a tutti, a complimentarsi, chiaramente perché sono stata l'orgoglio del mio quartiere, della mia città in quel periodo, veramente tutti si complimentavano, per dirti, dal tabaccaio insomma mi conoscevano tutti, per cui ecco, l'intraprendenza e la costanza. Quindi ci tengo a dirlo.
Tiziana, mi associo ovviamente ai complimenti, ti ringrazio per tutti i consigli che ci hai dato, per aver condiviso con noi le tue 3 opere e anche la tua simpatia, la tua cordialità. E io a questo punto saluterei te e saluterei i nostri ascoltatori che ci hanno seguito e sono sicuro che avranno apprezzato sicuramente questa nostra trasmissione, questa nostra puntata. E ci lasciamo nel modo migliore, ci lasciamo con una canzone, un'altra canzone scelta da te che si associa al tuo terzo romanzo. Anche questa è una canzone che mette i brividi, direi.
Sì, sì.
Presentala tu, dai, così la facciamo partire e ci salutiamo.
È La cura che... più che una canzone una vera dichiarazione d'amore. Io penso che sia di una bellezza straordinaria. Ci sono artisti che non hanno tempo, non hanno veramente ascoltatela tutti perché è meravigliosa.
E sulle note della cura vi rinviamo alla prossima puntata. Ciao Tiziana, ciao a tutti.
Ciao a tutti, grazie.
Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.